compagnia teatrale Fuori di Quinta presenta Sul Sipario si va in onda, il teatro raccontato alla radio.
E buonasera a tutti, siamo di nuovo qui, è un martedì, siamo di nuovo qui il J Anacleto e il DJ Cirillo per presentarvi Su il Sipario con i ragazzi dei Fuori di Quinta, gruppo teatrale delle parti di Meano e Santa Giustina. Ecco, come ormai consuetudine, stiamo facendo un viaggio nel teatro. E siamo partiti dall'inizio, quindi dalle sue origini nell'antica Grecia, e adesso siamo ormai arrivati quasi quasi alla contemporaneità. Giusto, DJ Cirillo?
Ebbene sì, questa sera siamo arrivati all'ottava puntata di questo percorso teatrale Sul Sipario si va in onda, il teatro alla radio. Un esperimento che ci ha portato veramente a conoscere tantissimi aspetti del teatro, non soltanto antico al quale facevi riferimento tu, Gianni Anacleto, ma pian piano ci stiamo arrivando proprio al teatro contemporaneo, al teatro moderno. E questa sera abbiamo una forma di teatro molto profonda che nella sua tragicità ha fatto come sempre la storia di questa grandissima arte da palcoscenico. Stiamo parlando di quello che potremmo definire un teatro in lingua tedesca, un teatro tedesco con alcuni protagonisti appunto legati anche alla modernità. Stiamo parlando di Bertolt Brecht, ma anche di scrittori, di autori come Goethe, che stasera insomma conosceremo da vicino attraverso le voci dei nostri attori e dei nostri amici dei Fuori di Quinta. Un teatro, quello che, ripeto, ho definito tedesco, che darà poi vita anche in Italia, per esempio, a quello che verrà definito, che verranno definiti i racconti della Mala, quindi questo mondo legato a qualcosa di tragico, soprattutto, che ha a che fare con la vita di ognuno di noi, con la pochezza della vita, ma che con questi grandi autori diventa qualcosa di esaltante e di profondo. Ad introdurci in questo mondo abbiamo, come sempre, la voce di Sonia.
Ciao ragazzi, eccomi qua. Sì, siamo arrivati al teatro tedesco. Nelle popolazioni di etnia tedesca il teatro si è divulgato con un certo ritardo, vuoi per i conflitti che si sono susseguiti in tutta Europa ed anche perché le popolazioni germaniche non sono mai state inclini alla recitazione e dalle esibizioni in genere, preferendo assistere, almeno fino alla metà del Settecento, agli spettacoli realizzati da compagnie italiane, francesi e spagnole. Il primo teatro tedesco si ebbe in una chiesa sconsacrata alla fine del XVI secolo, dove furono proposti polpettoni storici infarciti di retorica morale, con lo scopo di insegnare l'eroismo e il perbenismo tedesco. Ed è Goethe che dà una svolta alla drammaturgia tedesca, recandosi in Italia per ritrovare un po' la sua vena artistica. Il viaggio e la lunga permanenza dal 1786 al 1788 furono fecondi per il lavoro letterario. Infatti Goethe mise in versi Ifigenia in Tauride, finì l'Egmont e riprese il Tasso. Scrisse le cosiddette scene gotiche del Faust romano, il frammento di Nausicaa. Pensò al Meister, concepì e progettò le future elogie romane. Ebbene, queste opere aprono la strada al classicismo e alla nuova stagione del teatro tedesco. Egli ebbe dei collaboratori, fra cui Schiller, il quale, data la sua passione per il teatro come istituzione morale, alimentata dall'intenso lavoro di ricerca storica e di riflessione estetico-filosofica, lo porta a scrivere una serie di opere che sono considerate pietre miliari nella storia della letteratura teatrale tedesca. Possiamo ricordare Wallenstein, Maria Stuarda, La Vergine di Orleans, La sposa di Messina, in Guglielmo Tell. Autori che hanno dato un enorme contributo al teatro sono anche Hölderlin e Kleist. Oltre agli aspetti tragici della loro vita, Kleist, ad esempio, muore suicida, Hölderlin viene confinato per 37 anni nel cerchio della follia. Entrambi risultano eccentrici rispetto ai più importanti movimenti letterali coevi, classicismo e romanticismo. Sono i testimoni di un lacerante rapporto con il proprio tempo e di una crisi che già porta impressi segni più inquietanti della coscienza umana. Il teatro moderno nasce da uno scandalo, la messa in scena del dramma Prima dell'alba, di un giovane sconosciuto autore slesiano, Gerhard Hauptmann, che più tardi gli verrà consegnato il Nobel per la letteratura, dove crollavano amore, utopia, speranze. Dopo di lui solo Brecht polemizza contro il teatro borghese che voleva far divertire e non pensare. In un'intervista del 1926 Brecht afferma: «Io do solo processi per far pensare il pubblico per conto suo». Con l'avvento del Terzo Reich la scena tedesca si svuotò. 4.000 persone, fra autori, registi, attori, si dispersero a Praga, Stoccolma, Londra, Buenos Aires, New York. Si mantenne viva comunque la scrittura, con mille difficoltà, e almeno 500 pezzi teatrali, di cui un solo terzo si mise in scena. Il 1945 rappresenta il grado zero della drammaturgia. Nei primi anni dominata da testi francesi, inglesi, svizzeri, che comunque permise il rinascere del teatro. Uno spazio di incessante straniamento di fronte all'ipnosi dei media. Qui per Brecht il divertimento resta sinonimo di appropriazione culturale, di identità, nella marea anonima dei volti che guardano disperatamente verso il nuovo secolo.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili.
E quindi, dopo un'ottima introduzione da parte della nostra Sonia, abbiamo avuto anche un'introduzione musicale da parte del DJ Cirillo, che ci ha messo Marlene Dietrich con Lili Marlene, che ci fa proprio entrare nel clima, il clima di questo teatro profondo e un po' malinconico, in cui le emozioni sono crollano. E allora vi facciamo anche entrare, grazie a Stefano, Antonio e Andrea, vi facciamo anche entrare nel clima teatrale del palco.
Definire il teatro di Bertolt Brecht un teatro grottesco potrebbe essere sbagliato. Sappiamo quanto gli studiosi siano allergici a certe etichette e al loro cattivo utilizzo, ma la resistibile ascesa di Arturo Wi si pone proprio in questo contesto, perché eliminando la quarta parete e facendo partecipare attivamente lo spettatore sin dal prologo, l'opera diventa un pretesto per insegnare e spiegare un avvenimento cruciale della storia del XX secolo, ovvero l'ascesa per nulla irresistibile di Adolf Hitler, tratteggiato nell'opera di Brecht come un novello Al Capone che vuole impossessarsi del racket dei cavolfiori. Le storpiature dei nomi originali che hanno preso parte all'avvento del nazismo, ad esempio Wi è Hitler, il suo sgherro Ernesto Roma è Ernest Röhm, il sindaco d'Augsburg è Paul von Hindenburg, per citarne alcuni. E l'ambientazione nella grottesca e ruggente Chicago degli anni 30 non sono nient'altro che una storpiatura grottesca della realtà storica. Al momento di scrivere, per l'appunto, Brecht stava aspettando il visto per il trasferimento negli Stati Uniti. Una parodia per nulla comica di quanto avvenuto in Europa, ma anche un monito per il futuro. La chiave sta tutta nel titolo, più nello specifico in quell'ascesa resistibile, ovvero una salita al potere che si poteva contrastare, quando invece si è fatto di tutto per lasciarla scorrere, sottovalutandone il reale pericolo.
Cosa ha a che spartire lei con il commercio della verdura?
Tengo il punto, sono risaluto a proteggerlo da tutti i soprusi, se occorre anche con la forza.
Per quanto ne so, nessuno fino ad ora lo ha minacciato.
Fino ad ora forse, ma io feto più in là e chiedo fin quando? Fin quando in questa simile città con una polizia corrotta inerte il negoziante potrà continuare a vendere i suoi ortaggi in pace? Forse già domattina la sua botteguccia non sarà devastata da una mano criminale con la cassa derubata? O non verrà piuttosto oggi, contro un piccolo sforzo, assicurarsi una potente protezione?
Io credo di no.
Vorrebbe dire non sapere dove sta il proprio utile. E può darsi il verduraio modesto ma industrioso, ma limitato, spesso onesto, ma con vista corta, ha bisogno di una guida forte. Purtroppo a lui manca ogni senso di responsabilità verso il trust, benché gli debba tutto. E anche questo, signor D'Augsburg, è mio compito. Oggi anche il trust è atto a essere protetto. Basta con chi non paga! Paga o chiudi il negozio! Forse alcuni, sì, i più deboli, saranno rovinati, ma è una legge di natura. Sì, il trust dei cavolfiori ha bisogno di me.
E a me che importa del trust dei cavolfiori? Io credo, amico, che lei, con questo suo stupendo piano, stia sbagliando indirizzo.
Lo vedremo in seguito. Se lei quel che sa, lei quel che le serve, le servono pugni al tras dei cavalfiori. 30 ragazzi saluti sotto la mia guida.
Non so se il trust, in luogo di macchine da scrivere, desideri mitagliatrici, Thompson. Io comunque col trust non c'entro.
Ne riparleremo, lei dirà. 30 uomini che vanno e vengono nel trust armati? Chi garantisce che non capiti qualche guaio insieme? La risposta è semplice. Il potere ce l'ha sempre chi paga. Ed è lei che distribuirà le buste. Come potrei io dunque oppormi a lei? Se anche volessi, se anche non avessi tanta stima per lei quanta ne ho, se comunque la mia parola. E poi, io cosa sono? In mio seguito quanti uomini conta? Lo sa che se non pochi già se ne vanno, oggi saranno in venti. Se sono venti. Se lei non mi salva, sono finito. È suo dovere d'uomo proteggermi dai miei nemici e anche dai miei amici. Io dico pane al pane. 14 anni di lavoro in gioco, la prego come uomo.
Allora senta quello che faccio come uomo. Io chiamo la polizia.
La polizia?
Sicuro, la polizia.
Vuol dire che rifiuta di aiutarmi da uomo? E dico allora che lei mi aiuti come malfattore! E lei lo è! Lo smaschero! Io ho le prove! Pare che lei è compromesso nello scandalo delle attrezzature che lei sta per scoppiare! L'azienda di Sheets è lei! L'avverto! Non mi spinga fino agli estremi! L'inchiesta è già decisa!
Non avrà luogo... I miei amici!
Amici? Lei non ne ha! Li aveva ieri! Oggi lei non ha più amici! E domani avrà solo nemici! Se qualcuno vuol salvarla, questo sono io! Arturo, qui, io!
Die Moritat von Mackie Messer.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und Mackie's, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein Toter. Mann am Strand und ein Mensch steht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Ein Kind hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Genitale hat gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kleid Mackie Messer. Das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge, mit dem Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die Minder, der gewinnt. Jeder weiß, was er auch.
geschändet, weg die Welches war dein Preis.
E dall'opera Da tre soldi, musicata da Kurt Weill, abbiamo ascoltato la ballata di Mackie Messner, che fa parte appunto di delle musiche, dei brani che Bertolt Brecht scrisse e in qualche modo elaborò attraverso anche il suo grande talento per la poesia, e che appunto questo Kurt Weill, questo grande compositore, musicò non solo per l'opera dei Tre Soldi, ma anche per altre opere che scrisse sempre Bertolt Brecht. Fu una collaborazione molto, molto, come si può dire, gradita tra i due, quella che li vide collaborare appunto insieme. Stiamo raccontando il teatro tedesco, abbiamo appunto ascoltato un brano da una delle tante opere di Brecht, e adesso abbiamo Patrizia che ci approfondirà proprio quello che riguarda questo grande autore del teatro moderno.
Ich benötige keinen Grabstein, aber wenn ihr einen für mich benötigt, wünschte ich, es stünde drauf, er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Durch eine solche Inschrift wären wir alle geehrt.
Non ho bisogno di una lapide, ma se voi avete bisogno di una per me, vorrei che ci fosse scritto. Ho fatto delle proposte, noi le abbiamo accettate. Con tale incisione saremmo onorati tutti quanti. Ecco, se ci fosse stata una lapide, probabilmente avrebbe avuto questa incisione. E insomma vorrei dire che, anzi vorrei ringraziare Annette che mi ha prestato la sua voce tedesca, perché non è che improvvisamente io sono diventata così brava, ecco. Ecco, invece c'è solo una pietra irregolare su quella che è la tomba di Bertolt Brecht, una pietra con solo il suo nome. Era l'anno 1956 quando si spegne quello che può essere considerato il più grande drammaturgo, poeta, regista teatrale della Germania contemporanea. Beh, insomma, ci siamo già fatti un'idea un po' delle cose che abbiamo sentito, chi fosse questo grande uomo. Nato nel 98, dimostra molto molto presto queste sue attività, scrivendo addirittura nel giornalino della scuola, e anche questa sua vena polemica la si vede molto presto, perché provoca da giovane un piccolo scandalo scrivendo appunto una cosa contro la morte eroica provocata dalla guerra, insomma, ecco. Ha un'infanzia molto schiva, di salute un po' cagionevole, ecco, ma già da adolescente mostra questo suo carattere indipendente, suona la chitarra, è anticonformista, sempre un po' polemico, compone canzoni e quindi mostra questo suo carattere, che poi nel tempo potremmo definire anche un ribelle, ecco. Si sghiva la prima guerra mondiale per un pelo, proprio perché viene chiamato a lavorare in un ospedale esattamente un mese prima che la guerra finisca. Ed è proprio nel 1918 che scrive, giovanissimo, la celebre poesia La leggenda del soldato morto. E qua vorrei fare proprio un approfondimento su questa cosa, perché in questa poesia lui descrive il Kaiser Guglielmo II che non accetta la prematura morte di un suo soldato e decide quindi di farlo riesumare per arruolarlo nuovamente e andare a combattere, ecco. Nella poesia, che è abbastanza macabra anche, viene descritta appunto questa riesumazione e il prete che sparge l'incenso per coprire naturalmente l'odore che deriva da questo cadavere. Lui ha poco più di 20 anni e scrive la musica per questa ballata e la suona con la chitarra ai suoi amici in giro per i locali della città, ecco. È un grande oppositore della guerra e questa resterà sempre una delle ballate antimilitariste che ancora oggi, insomma, possiamo annoverare tra quelle più conosciute, ed è anche quella che lo farà inserire in questa lista nera che nel 1935 servirà poi alle autorità naziste per giustificazione per togliergli la cittadinanza tedesca mentre lui era già esule. Questa ballata, tradotta anche da Streller e cantata anche da Milva, dice che, vi leggo solo i primi due pezzettini, e siccome non c'erano speranze di pace dopo quattro primavere, il soldato tirò le conseguenze e da eroe volle cadere. Ma la guerra non era ancora in porto. Per questo al Kaiser spiacque che il suo soldato se ne fosse morto. In anticipo gli parve.
C'era speranza di pace, la guerra era sempre lì. Il nostro soldato decise di morire da eroe e morì. Ma il Kaiser la prese assai male e disse: così non va. Morire con tanto anticipo è un atto di viltà. E mentre l'estate sfioriva.
Ecco qua, ci hanno fatto sentire un pezzetto di questa ballata. Insomma, questo Bertolt Brecht frequenta poi l'università, si trasferisce a Monaco e lì conosce, diciamo, quelli che saranno le persone che più influenzeranno le sue opere, insomma. Nel 24 si trasferisce a Berlino e lì comincia a studiare Engels e Marx e si avvicina al marxismo e sviluppa qui la teoria del teatro epico, che si avvale di una particolare tecnica di recitazione, il cosiddetto effetto di straniamento, che è una cosa diametralmente opposta al teatro tradizionale, perché promuove che il teatro tradizionale promuove l'immedesimazione dello spettatore. Invece nel suo teatro lui questo non lo voleva. Praticamente abbiamo sentito anche nelle scorse puntate parlare di Grotowski, di Stanislavski. Cosa fa Brecht? Brecht dice che l'attore sulla scena non deve dare metamorfosi al suo personaggio, non deve renderlo accessibile, ma deve tenersene a distanza, sollecitando invece lo spettatore alla critica dello stesso. Praticamente non deve recitare, ma deve narrare il personaggio senza immedesimarsi, cioè guardandolo dal di fuori. È una tecnica in effetti abbastanza difficile da capire, però bisogna andare a vedere qualche suo spettacolo per comprendere, diciamo, questo suo modo di vedere. Lui elabora questa teoria definendola teatro epico per contrapporlo appunto a questo tradizionale. Era un teatro nato per i proletari, insomma, era una specie di teatro didattico, chiamiamolo così, ecco, che vuole riprodurre appunto nello spettatore questo effetto di straniamento, cioè di distacco dalla vicenda che viene rappresentata, in modo che lo spettatore non ne resti coinvolto, ma possa essere come un giudice consapevole di questo spettacolo. Naturalmente introduce degli effetti particolari per ottenere anche queste cose, quindi mette dentro il prologo, l'epilogo, prendendoli proprio dal teatro classico, introduce dei cartelli oppure dei commenti alla scena e soprattutto mette dentro quello che aveva fatto parte, che ha fatto parte tanto della sua vita, cioè le canzoni e le canzonette. Anche le scenografie sono essenziali e quindi ci sono anche dei frequenti cambiamenti che vengono fatti sempre a sipario aperto. Ecco, questo suo teatro che resterà poi famoso nel mondo, insomma. Brecht nella sua vita ha fatto girato tantissimo il mondo da esule, naturalmente, perché essendo stato messo in questa lista nera, naturalmente se ne deve fuggire via di corsa dalla Germania quando Hitler ascende, diventa cancelliere del Reich nel 1933, e lui gira veramente tantissimo l'Europa fino a finire praticamente in America. In America prova a portare il suo teatro, prova a sfondare anche a Broadway e a Hollywood, ma senza molto successo, insomma, ecco, quindi sono anni difficili, anni anche di fame, insomma. A fine guerra lui desidera soltanto tornarsene a casa. E questo avviene quando in America viene sottoposto a una specie di commissione per le attività anti-americane, assieme tra l'altro ad altri personaggi famosi tipo Charlie Chaplin, Walt Disney, Gary Cooper, e lui deve difendersi, insomma, da questa accusa di essere un po' membro del Partito Comunista che cospira con l'Unione Sovietica, perché non dimentichiamoci che, insomma, era iniziata questa guerra fredda tra l'America e la Russia. Lui naturalmente si dichiara innocente e riesce a ritornare in Europa, prima a Zurigo e poi a Berlino Est, dove fonda quello che è il Teatro Berliner Ensemble, che diventa una delle compagnie più importanti europee di quel tempo, insomma. Anche lì questo suo carattere ribelle torna a galla, si mette in contrasto con il governo prendendo la posizione degli operai che rivendicavano i loro diritti, e purtroppo molti suoi spettacoli vengono proprio boicottati. Quindi a un certo punto abbandona la politica e si dedica a quello che è il suo grande amore, il teatro, fino a che appunto nel 1956 muore per un infarto cardiaco. Ecco, così se n'è andato il nostro buon Bertolt Brecht, con una vita faticosa e avventurosa e per tantissimi anni da esule.
Ist nun einer schon der Satan selber, der Metzger ihr und alle andern Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber, wer kocht ihr ab, der alle abkocht, Weiber? Das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Ihr glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Ihr meint, er ist der größte Egoist. Weiß das, wer Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine verrecken. Ein großer Geist blieb in der Hure stecken, und dies mit unsern, was sie sich auch schwuren, als sie verreckten, wer begrub sie? Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Der hält sich an die Bibel, der ans BGB, ein Mann, ein Christ, ein Jud, ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst. Nachmittags weiht man sich noch ne Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, und vor es Nacht wird, liegt man wieder droben.
Che meraviglia queste musiche atmosferiche, non nel senso meteo, ma atmosferico, che creano atmosfera e ci catapultano a quegli anni e in quel teatro un po' cupo, un po' malinconico. Ma adesso, siccome la Merlino Nair è avanti, ma va anche indietro nel tempo. Come di consueto siamo riusciti ad intervistare, ad fare delle interviste incredibili. Quindi se voi adesso ascoltate, affinate l'orecchio, sentirete che c'è qualcuno che nell'altra stanza sta suonando. E adesso noi andremo a disturbarlo e vediamo chi sarà, perché se voi sentite adesso apro la porta senza far rumore. Mi scusi, è permesso? Mi scusi?
Mio caro, mi sembra sorpreso.
Oh, mi perdoni, ma è lei?
Forse non si aspettava di vedermi nelle vesti di musico, ma studiai il pianoforte da giovanissimo e assistetti a un concerto di Mozart quando il grande musicista aveva solo 7 anni. Se ha letto con attenzione il mio libro Viaggio in Italia, si ricorderà, senza fallo, il giudizio che ivi ho espresso sul sommo salisburghese.
Oh, certo, intanto mi permetta di farle complimenti, lei suona quasi come Mozart. Comunque, sì, certo, me lo ricordo, lei cita e dice: tutti i nostri sforzi per conformarci ai principi di semplicità e di medietà andarono in fumo nel momento in cui apparve Mozart.
Bravo, bravo.
Grazie.
E anche se da molto tempo che non lo pratico, le chiederei la compiacenza di condurre il colloquio nel suo idioma. Io imparai l'italiano da bambino, perché mio padre era convinto che era necessario l'apprendimento della sua lingua, così melodica, così bella che alle orecchie per noi tedeschi ha l'effetto di uno Sprechgesagt, di un parlar cantando.
Ma, signor Goethe, guardi, il suo libro, Viaggio in Italia, mi è piaciuto molto. Ma sa che anche altre sue opere sono davvero interessanti, mi sono piaciute, sono anche innovative da un certo punto di vista.
D'altro canto, son venuto al mondo al suono delle campane di mezzogiorno. La costellazione era fortunata. Il sole era nella Vergine, al culmine di quel giorno. Giove e Venere gli ammiccavano amichevolmente. Mercurio senza ostilità, Saturno e Marte erano indifferenti. Solo la Luna, quasi piena, esercitava la sua forza avversa con maggiore intensità, perché entrata nella sua ora planetaria. Essa si oppose dunque alla mia nascita. Insomma, gli astri erano buoni, ma io ho fatto molta fatica a venire al mondo, anzi, sono quasi morto. Ma ciò nonostante ho avuto una vita piena di interessi, di studio, d'amore, per le conoscenze in tanti campi.
Sì, in effetti si sente da come sta parlando che lei ha spaziato tra molte cose, si sente proprio dalla letteratura, la scienza. Abbiamo anche capito qua che si interessa anche di astronomia ed ha studiato anche la morfologia, non so, la botanica e sembra quasi anche la zoologia. Tra l'altro mi pare che lei si sia occupato anche di mineralogia. Non c'è un minerale che porta il suo nome, la goetite?
Vi siete dimenticato che mi sono interessato anche a filosofia e religione? Già, non mi sono mai saziato di conoscenza. E se anche molti dei miei nemici non ammettevano che un poeta potesse essere anche uno scienziato, io ho sempre pensato che non ci sia alcuna incompatibilità fra arte e scienza. E comunque sono felice che in questa intervista non si parli di me solo come stato, perché delle mie capacità di scrittore, drammaturgo e poeta, tutti sono a conoscenza.
Ma guardi, signor Goethe, noi di Merlino Nair siamo di Belluno e sappiamo benissimo che lei ha trascorso anche in Veneto molto tempo. Ma ci può dire, non so, la sua impressione, le sue impressioni su questa terra?
Bellissimo, davvero bellissimo paese l'Italia, e il Veneto mi ha davvero incantato. Verona con la sua arte, Vicenza e Palladio, le ville venete e il Tiepolo e Padova con l'orto botanico, per non parlare poi di Venezia.
No, ma mi dica, le è piaciuta la nostra Serenissima?
Se mi è piaciuta, ne sono rimasto incantato. E vederla è stato il coronamento di un sogno, anche perché lì per la prima volta vidi il mare, anche se purtroppo la pulizia della città lascia un poco a desiderare. Senza parlare poi della gioia dell'aver assistito a una bella commedia, Le baruffe chiozzote, titolo che volendo tradurre la lettera suona Le dispute e le picchiate di Chioggia. Come lei saprà, i personaggi sono tutti marinai abitanti di quel paese. La commedia è di Goldoni, ed essendo stato io appunto in quel paese, mi risuonavano all'orecchio le voci e mi stavano tuttora davanti agli occhi i modi di quei marinai. Insomma, mi sono davvero divertito moltissimo. E quantunque io non potessi comprendere tutti i particolari, riuscii però a seguire lo svolgimento dell'azione.
Guardi, signor Goethe, intanto noi la ringraziamo tantissimo per questa sua presenza qui. Scusi se l'abbiamo disturbata, non volevamo, ma ci interessava proprio sentire dalla sua voce chiara e limpida il suo vissuto. Ecco, siccome lei ha anche scritto testi teatrali, ormai come ultima cosa, come ultima diciamo citazione, non può farci un pezzo di qualche suo testo famoso magari?
Ma sì, vi darò due citazioni. La vita appartiene ai viventi e chi vive deve essere preparato ai cambiamenti. Pure aggiungiamoci anche birra e frizzi. Tabacco che morda e una servetta di gala sono quanto di meglio il mio umore.
Beh, grazie. La lasciamo suonare in pace, tranquillo. Grazie.
A Norimberga si puniscono le donne che vanno a letto con un uomo che non sia di razza ariana. La fame cresce, i tamburi rullano più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso e verranno qua. Maria Sanders, lascia perdere il tuo uomo che ha i capelli troppo neri ed un naso che non va. La fame cresce, i tamburi rullano più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso e verranno qua. Mamma, dammi la chiave, non c'è niente di grave. E la luna splende in cielo come sempre, come sempre. La fame cresce, i tamburi rullano più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso e verranno qua. Un bel giorno le han tagliato i capelli e le han messo un cartello al collo ed una camicia. Rise la gente e lei niente. La carne rincara nei sopporti e l'imbianchino sta là. Dio del cielo, chi occhi per vedere ha già capito che cosa accadrà.
E questa era Milva con la ballata di Maria Sanders. E come ultimo, da tradizione, come ultimo pezzo, vi facciamo ascoltare dalla voce di Stefano, che ce la introdurrà, una delle, dei pezzi di teatro, dei copioni.
L'opera di cui proponiamo qui un brano si sviluppa in 12 scene o quadri. Vi si racconta la vita di Madre Courage in Germania durante la guerra dei Trent'anni, che insanguinò l'Europa. La protagonista, il cui vero nome è Anna Firling, è una vivandiera la quale, al seguito dell'esercito protestante, vive commerciando con i soldati. Anna si dibatte in una fatale contraddizione. Nonostante perda uno ad uno i suoi figli, la vediamo ogni volta riprendere la sua attività lungo i campi di battaglia. Il dramma venne scritto tra il 38 e il 39 e rappresentato per la prima volta a Zurigo nel 41. L'opera mette in scena gli orrori della guerra e punta l'attenzione sul rovesciamento dei valori. Il coraggio diventa violenza, l'onestà perde il suo carattere di virtù. Sembra non esserci una soluzione. Solo noi spettatori la vediamo. Gli oppressi devono unirsi per scatenare una rivoluzione che cambi la società e sconfigga coloro che causano le guerre. Negli anni 1625 e 26, Madre Courage attraversa la Polonia al seguito degli eserciti svedesi. Davanti alla fortezza di Wallow incontra di nuovo suo figlio. Felice vendita di un cappone e gloriose giornate del coraggioso figlio suo.
60 soldi per questa miseria?
Miseria? Una bestia così grassa. E un comandante che mangia come un lupo. E guai a te se non trova nulla per pranzo. Non dovrebbe essere capace di pagare 60 soldi per un cappone così.
Ma di questi ne trovo una dozzina per 10 soldi al primo angolo di strada.
Come? Al primo angolo? Dici di poter trovare un cappone così? Quando c'è assedio e tanta fame che la gente crepa. Un sorcio, quello forse lo puoi trovare, dico forse, perché li hanno già mangiati. Ho visto 5 uomini dar la caccia per mezza giornata a un sorcio affamato. 50 soldi per un cappone enorme sotto l'assedio.
Ma gli assediati non siamo noi, sono quegli altri. Siamo noi che assediamo, ficcatelo bene in testa.
Ma nemmeno noi abbiamo da masticare, ad ogni modo, meno di quelli che sono in città. Quelli si sono portati via ogni cosa, nuotano nell'abbondanza, pare, mentre noi... Sono stata dai contadini, non hanno niente.
C'è, ce ne hanno di roba, ma la nascondono.
Non hanno niente, sono rovinati, ecco cosa sono. Tirano la vita coi denti. Ne ho visti di quelli che per la fame arrivano a scavar radici e si leccano le dita dopo aver mangiato una cintura lessa. Questa è la situazione. E io che ho un cappone dovrei darlo via per 40 soldi.
Per 30, non per 40. Ho detto per 30.
Uè, ma questo non è un cappone dei soliti. Sapeva far di conto, tanto era intelligente. E per tutto questo, 40 soldi sarebbero troppi. Il comandante ti strapperà la testa se non ci sarà nulla in tavola.
Vuoi vedere che cosa faccio? Qui c'è un pezzo di manzo, glielo fo arrosto. Ti do ancora un minuto per riflettere.
Ah, fai pure, sarà dell'anno scorso.
È di ieri sera. La bestia camminava ancora, l'ho vista coi miei occhi.
Allora vuol dire che puzzava anche da viva.
La faccio cuocere per 5 ore, se è necessario, e poi voglio vedere se sarà ancora dura.
Mettici molto pepe. Che il signor comandante non senta il puzzo.
Ecco, ci voleva un applauso per aver trattato questo tema del teatro tedesco, che non è facile né come emotività né come interpretazione, quindi grazie mille ai Fuori di Quinta. Siamo arrivati ormai verso la fine del nostro programma per questo martedì. Ricordo che mancano altre due puntate, quindi non lasciateci. Stasera sono stati con noi, in ordine sparso, Antonio, Patrizia, Sonia, Stefano e Andrea, nonché DJ Cirillo. E abbiamo parlato, abbiamo sentito come le emozioni e la teatralità tedesca quasi contemporanea sia un po' diversa da quelle trattate negli scorse puntate, soprattutto paragonate, non so, alla commedia di Goldoni o anche alla commedia dell'arte. E però anche questo fa parte del teatro, perché a teatro c'è anche questo, c'è anche la malinconia, c'è anche la sofferenza e il dolore. Ebbene, DJ Cirillo, dai tu un saluto. Io volevo fare la domanda di rito, ma ormai stiamo sforando coi minuti, la farò la prossima volta, ve ne farò due così per oggi vi è andata bene.
Grazie ancora ai Fuori di Quinta, alla compagnia che ci sta accompagnando, appunto, essendo una compagnia, in questo percorso teatrale, la nostra macchina del tempo nel teatro per questa sera, appunto, si ferma qui. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima settimana, per continuare questo lungo cammino sulle assi di legno di quello che potremmo definire un palcoscenico virtuale, o quello che Merlin On Air ci offre ogni settimana, grazie alle voci e alle interpretazioni di questi grandi e meravigliosi e soprattutto amici attori. Alla prossima puntata e grazie ancora. Ciao!
La compagnia teatrale Fuori di Quinta presenta Sul Sipario si va in onda. Il teatro raccontato alla radio.